Stiamo parlando dell'amicizia con Dio, un'amicizia che non è automatica, che non è senza, senza una ragione. E se l'amicizia con Dio non è automatica, non nasce automaticamente neppure con la salvezza, in che modo è possibile avere amicizia con Dio? E ancora di più, vorrei dire, noi siamo disponibili ad avere amicizia con Dio? Vogliamo l'amicizia con il Signore? O vogliamo semplicemente rimanere dei credenti che hanno sì conosciuto la salvezza, realizzata la salvezza, la nuova nascita, e poi ci accontentiamo di vivere alla meno peggio, vivere come dei buoni credenti? Perché essere amici col Signore richiede molto di più, è vero? Abramo, ritorneremo nel capitolo 2 della lettera di Giacomo, Abramo divenne amico di Dio quando Abramo gli offrì suo figlio, l'unico suo, il meglio che aveva, colui che egli amava in modo particolare. Noi siamo disponibili a dare a Dio il meglio, cioè ciò che abbiamo di particolarmente nel cuore, che amiamo particolarmente. Perché se noi non siamo disponibili a dare al Signore ciò che amiamo particolarmente, noi dimostriamo una sola cosa. Dimostriamo che non abbiamo fiducia del Signore. E se non abbiamo fiducia del Signore, non possiamo essere veramente amici di Dio, perché abbiamo visto che l'amicizia è come un altro te stesso, un altro te stesso è una persona con cui si può dire tutto, si può fare tutto, ci si può accordare su tutto. Ma se Dio ci chiede di dare a Lui ciò che noi amiamo particolarmente, noi glielo daremo? Guardate Anna, è vero? Questa donna travagliata, tribolata, una donna che Dio aveva fatto sterile, questa donna che prega per togliere questa situazione brutta che l'altra donna, Peninna, le faceva provare, ha pregato il Signore. E ha detto al Signore che se le avesse dato un figlio maschio l'avrebbe donato a Lui. E Anna l'ha fatto. E ha dato il meglio della sua vita. Se noi vogliamo l'amicizia del Signore, non possiamo essere semplicemente dei credenti. Dobbiamo dare di più. Noi siamo disposti a donare i nostri figli al Signore. Se il Signore ci chiedesse i nostri figli, non certamente a morire, come nel caso di Abramo, ma per altre ragioni, noi saremmo disposti. Dicevo a Aurora e Daniela, domenica che è stata a casa, che il Signore mi ha dato di scrivere uno studio, giovani che hanno cambiato il corso della storia. E se notate, una sera riflettevo, una sera ero a letto quasi di notte, e riflettevo e dicevo, ma quanti giovani veramente all'interno della parola di Dio hanno cambiato il corso della storia? Provate a riflettere. Quanti giovani conoscete voi? Io ho fatto fatica. Non so, Giuseppe, Daniele, Quanti giovani conosciamo? Sono tutti giovani che Dio ha strappato dalle loro famiglie d'origine. Fateci caso. Perché Dio dice ad Abramo: lascia il tuo paese e il tuo parentato? Dio ha strappato queste persone. Cioè, queste famiglie si sono private dei loro figli. Non sono andate a cercarli. Per essere amici del Signore, forse il Signore ci chiederà qualcosa a cui teniamo troppo, tanto. Io non so che cosa tu, io so che cosa tengo maggiormente, no? Non so, tu che stai ascoltando questa sera, ciò a cui tieni particolarmente. Non lo devi dire neanche a noi, no? Giusto? Ma se Dio te lo chiedesse, tu glielo daresti? O diresti: è troppo? Guardate, Dio non ha detto ad Abramo: Abramo, mi dovresti dare un po' più tempo. Forse l'offerta che mette è un po' poco per quelle che guadagni. È vero? Forse leggi poco. Dovresti pregare di più. Dovresti frequentare più assiduamente. Ora, attualizzando, è vero? Non gli ha detto questo. Ha detto: dammi colui che tu ami. È lì che Abramo diventa amico di Dio. Quando noi diamo al Signore quello a cui teniamo di più e che non daremmo mai a nessuno, per nessunissima ragione, che ci è costato molto, mai lo daremmo. E il Signore ce lo chiede e noi glielo diamo, allora diventiamo amici di Dio. Questo è molto bello, fratelli, è vero? Chiediamoci questa sera, se il Signore ci chiedesse di dare a Lui, già appartiene tutto a Lui, ma di dare a Lui quello a cui teniamo di più, qualcosa che a nessuno mai daremmo, al Signore glielo daremmo? O diremmo: siamo disponibili a fare qualcosa? Possiamo anche essere dei buoni credenti, frequentare gli incontri, leggere la parola di Dio, tenere in qualche modo anche le anime. Ma se Dio ci chiedesse quello che è stretto nel nostro cuore, nello scrigno del nostro cuore, dove nessuno vede, diremmo di sì, anche se mi costa. Voglio farvi notare, fratelli, nella lettera di Giacomo, torniamo nella lettera di Giacomo, abbiamo iniziato a parlare di questo capitolo 2, i versi da 14 a 26, l'abbiamo letto domenica mattina, e abbiamo detto che questa parte della lettera di Giacomo, un uomo molto, molto pratico nel suo modo di scrivere, ha due parti. La prima parte è dal versetto 14 al versetto 20, che è una fede che non è biblica, che non porta da nessuna parte, che non dimostra niente, non c'è la salvezza, non c'è nulla. E poi abbiamo detto dal versetto 21 al versetto 26, c'è la seconda parte, che è la fede biblica, che non solo è la dimostrazione della salvezza, ma è anche la dimostrazione di qualcosa di più, che va più in là della salvezza. E nel caso di Abramo, notate, fratelli, dal verso 21 al verso 24. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì il suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa compiuta. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Allora lo ripetiamo a scanse di equivoci. Abbiamo ricordato domenica che lo scopo di questa lettera non è quello di farci vedere in che modo si arriva alla salvezza, ma è quello di farci vedere in che modo si dimostra la salvezza. E se ho visto bene studiando questo libro, ci sono 10 principali argomenti, tutti di ordine pratico, che servono proprio a dimostrare che siamo diventati figli di Dio. Ma qui è qualcosa di più. Qui non è soltanto una dimostrazione di salvezza, ma una dimostrazione di un rapporto ravvicinato, personale, col Signore, grazie al quale si diventa amici di Dio. È bellissimo questo. Quindi quando leggiamo qui, leggiamo è stato giustificato per le opere, la parola che è scritta qui vuol dire è stata comprovata, è stata dimostrata. Non è stato qualcosa di teorico, non è qualcosa che non si vede, è qualcosa che si vede con gli occhi. Allora notate, fratelli, abbiamo qui, prima di andare, se facciamo in tempo, ma forse no, di andare a quando Abramo divenne amico di Dio, cioè nel libro della Genesi, nel capitolo 22, prima di andare lì, guardate, vi faccio notare che ci sono 4 principali passaggi grazie ai quali si diventa amici di Dio. Guardate, versetto 21 un'altra volta. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Che cosa vediamo qui? La prima parola, o verbo, se volete. Abramo giustificò la sua fede. Io ho colorato nella mia Bibbia queste 4 parole, questi 4 verbi. Abramo giustificò la sua fede. Abramo dimostrò la sua fede. Ad un certo punto della sua storia, della sua vita, quando il Signore gli chiese qualcosa che andava al di là dell'impossibile, e lo vedremo, credo, la prossima volta, al di là dell'impossibile, qualcosa di paradossale, e che rasentava quasi la contraddizione. Perché rasentava la contraddizione? Perché Abramo aveva ricevuto dal Signore una promessa chiara: attraverso di te nascerà un figlio dal quale nascerà una discendenza. E adesso Dio dice ad Abramo: dammi tuo figlio. Cosa sta succedendo qui? Cosa avrei risposto io? Cosa avresti risposto tu? È paradossale una cosa di questa. Guardate. E lui ha dimostrato, lo ha giustificato. Io mi chiedo se le persone che ci vedono, anche all'interno della nostra assemblea, se noi dimostriamo di essere veramente figli di Dio. Se possiamo dire veramente quel fratello è veramente un credente. Scusate se vi dico questo, voi sapete che una delle mie sorelle la mamma di Saverio si convertì tanti anni fa, però era una donna che non sapeva leggere e scrivere, adesso è la presenza del Signore, una carissima donna. E quindi quello che riusciva a fare era quello che poteva, perché non sapendo leggere, quelle che ascoltava, quelle che riusciva a vedere, quelle che le dicevano, a volte facevano fatica i fratelli anche ad andarla a prendere, la lasciavano a casa. E un giorno, diversi anni fa, ci trovammo giù a Foggia, se ricordo bene, un funerale, e io ero a casa di mia sorella, mi stavo facendo un panino, se ricordo bene, così, e sentivo che parlavano di noi. Ah sì, Gina, Rosetta, oh, che sta succedendo? Sapete, quando parlano di voi, allora subito si tende l'orecchio e dice, che stanno dicendo? Sì, sì, no, Rosetta è una brava donna, è una brava credente, sì, sì. Però Gino è proprio un credente. Oh, tu vai a casa sua, c'è l'adunanza. Ah, lui non manca, ti lascia a casa. Se vai insieme a lui è bene, se no ti lascia a casa. Eppure quando venivano, io dicevo, guarda, mi dispiace, voi lo sapete, martedì, giovedì e domenica, si arrabbiavano, si è esagerato, ma poi dicevano, è veramente un credente. Siamo capaci di fare sacrifici. Guardate quanti credenti. Ah, mio marito è arrivato tardi dal lavoro. Ah. Beh, meno male che il Signore dal cielo non ha detto ho fatto tardi. È vero o no? Oppure, non so, una cosetta così, subito, altri che amici di Dio. Non diamo neanche la buona, non dimostriamo niente. Abramo dimostrò, giustificò, lo giustifica come? Offrendo suo figlio, dando suo figlio al Signore. E quando mediteremo un po' di più, capitolo 22, senza battere ciglio. E se ho visto bene, non dice niente neanche alla moglie. La moglie che l'aveva influenzato una volta a dire prendi Agar, no? Guardate il secondo verbo, versetto 22. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le sue opere, eccetera. La fede cosa faceva? Agiva. Aveva delle azioni. Non era una fede ferma, sterile, statica, no? Era una fede che agiva. E agiva facendo delle opere. È interessante perché non dice che tipo di opere, perché non siamo stati chiamati tutti a fare la stessa cosa, è vero? Siamo stati chiamati tutti ad operare per la gloria del Signore, per il bene della Chiesa. Ma la Scrittura non dice qui che opere faceva. Ci dice che ha dato suo figlio, certo. Però sono opere che dimostrano che siamo diventati altre persone, che non siamo più le persone di prima. Io ho fatto passare i guai a mia sorella i primi anni che sono stato qui, da 17 anni fino a quando sono andato a militare. Quando mi ha rivisto arrivare un'altra volta non voleva farmi entrare, giustamente. E io dissi a mia sorella, mettendo il piede vicino alla porta che voleva chiudere, facciamo una prova di 3 mesi, 4 mesi, da poi se tu vedi che sono come prima, tu mi mandi via. A volte mi toccava e mi diceva, ma sei proprio tu. Vedete, fratelli, l'ho detto domenica, non è sufficiente parlare, dobbiamo parlare. La gente ha bisogno di vedere. I credenti hanno bisogno di vedere. Di vedere che quello che noi diciamo è anche quello che noi facciamo. Dobbiamo fare molta attenzione. La fede agiva. Era in azione. Non era ferma, non era statica, non era dipendente dai nostri impegni, dai nostri interessi, dalle nostre cose. Era una fede che agiva. La vita del credente dovrebbe dipendere dalla fede, dalla salvezza che ha ricevuto, dal dare la testimonianza alla Chiesa e al mondo che ci circonda, che è ancora sotto la condanna. Poi notate ancora nello stesso verso 22, dice, più avanti dice, agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa, compiuta, completa. Non è stata una fede, una salvezza fino a un certo punto, è vero? Ecco, andavo spesso a prendere mio nipote qui a Viola Cortese a scuola, quando finiva la scuola intorno all'una, all'una e mezza, e così approfittavo di cercare di parlargli, parlare, e a volte anche delle cose del Signore senza stancarlo. E una volta ci fermammo proprio vicino a casa sua, in macchina, e gli disse, no, ma io ho capito, io lo so, ma guarda, io forse un giorno mi convertirò, però se mi convertirò, ecco, io non voglio fare come fanno tutti, che poi devono andare in adunanza, che poi devono fare questo, che poi devono fare quest'altro, cioè capite? Io voglio avere la fede in Dio, ma deve essere una fede che deve essere come dico io. Nessuno mi deve dire quello che devo fare, deve essere una fede fino a un certo punto. Devo decidere io cosa fare. E gli ho detto, ma guarda che Dio non ha bisogno di te. Puoi andare benissimamente all'inferno, non c'è nessun problema. Siamo noi che abbiamo bisogno di Dio. Ora tu immagina, ho detto Andrea, di sposarti e che dice prima di sposarti alla tua futura moglie, guarda, io voglio sposarti, però io voglio rimanere a casa mia, tu rimani a casa tua, io devo fare tutto quello che voglio, va bene? Che sta dice? È normale? Siccome è un ragazzo intelligente poi ha capito. Però mi sembra che molti credenti fanno proprio così. Non dimostrano niente, non vivono niente. È resa completa. Sembra che sia una salvezza che non è proprio tutta la salvezza. Sembra che sia una salvezza dove sono stati messi dei paletti oltre i quali il Signore non deve andare. Sì, la donanza va bene, però al lavoro io... al lavoro lasciamo stare. Sapete, così fanno i testimoni di Geova, per chi non lo sapesse. Ho lavorato nell'azienda dove lavoravo, Saverio si ricorderà, c'era un impiegato a Leone, su... E io andavo su e tante volte gli parlavo del Vangelo a questo ragazzo quando andavo su e lui mi ascoltava e poi niente. Poi un giorno lo vedo in giro con la borsetta che era un testimone di Geova. E ti dicevano, ma quante volte ti ho parlato? Non mi avete detto niente. No. Quando andiamo alla sala del regno, sì. Quando andiamo di casa in casa, sì. Però al lavoro, no. Non siamo più, dobbiamo lavorare. Ma guarda. Hanno creato dei scompartimenti dove questo si fa fino a qua, poi basta. Ma tutti facciamo così, è vero? Andiamo in vacanza, però scusate fratelli, dobbiamo un po' staccare la spina. È vero, ci dobbiamo trovare i posti dove non ci devono essere le chiese, se no. Qualcuno me l'ha detto, io ho detto a questi qualcuno. Prega il Signore che non sia Lui a staccare la spina, se no abbiamo passato i guai. Perché se è Dio che stacca la spina, siamo rovinati. Una salvezza che non è completa. Vedi, Abramo, dice qui, con la sua fede ha resa completa la sua salvezza. L'ha portata proprio, l'ha dimostrata completamente. E poi, infine, dice qui, così fu adempiuta la scrittura. che cosa ha fatto Abramo? Ha adempiuto ciò che è scritto. Ha adempiuto ciò che è scritto. Cosa era scritto? Era scritto, a un certo punto, è un passo preso dalla Genesi, capitolo 15, versetti 5-6, che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, o come giustizia. Praticamente quello che lui ha realizzato a un certo punto lo ha completato, lo ha vissuto. Allora capiamo anche quando è scritto in Filippesi, compite la vostra salvezza, no? È vero? A volte quel passo lì ci ha messo in crisi, ma come compie la salvezza? Non è completa la salvezza? Certo che è completa. Però vivete la salvezza, realizzatela pienamente, dimostratela pienamente, che non sia qualcosa che ci stiamo trascinando, ma qualcosa che stiamo realizzando nella gioia. Noi non ci renderemo mai conto, non basteranno 100 vite per capire la bellezza della salvezza che abbiamo ricevuto. Non basteranno 100 vite, è vero? Se uno si ferma, se ci fermassimo a considerare solo sulla salvezza si parla poco, ma se ci fermassimo a pensare che cos'è la salvezza, da che cosa Dio ci ha tratto, a che cosa Dio ci ha chiamato, che cosa ci ha fatto diventare e che cosa ci farà ancora diventare. 100 vite non saranno sufficienti per capire quanto è stato grande tutto questo. Lo capiremo nell'eternità, man mano che vivremo l'eternità. E quando saremo alla presenza del Signore, io sono certo, almeno io dirò, pensavo di aver capito qualcosa. Studiando tutti i giorni, ore, pensavo di aver capito qualcosa. Forse dicevo molto della parola di Dio. Ma invece ho capito molto poco. Adempiuto la scrittura. E poi c'è questa conclusione logica, spirituale, del verso 24. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Cos'è la salvezza, fratelli? Cos'è la salvezza? E predicare un messaggio e qualcuno alza la mano e dire mi sono convertito? E andare in qualche campeggio, i bambini, 5, 6, 7 anni, dove si dice vuoi ricevere Gesù nel tuo cuoricino, poi torna in adunanza e si sono convertiti 38, 40 bambini. Poi li vediamo in mezzo alla strada, tatuati, delinquenti. Cos'è la salvezza? E fare pressione su una persona e rendere un incontro più emozionante possibile in modo tale che torniamo a casa e diciamo si sono convertite le persone? Non giochiamo con queste cose. Non giochiamo con queste cose. La salvezza è la sottomissione della propria volontà alla volontà di Dio. La salvezza è un cambiamento di posizione nel cuore, nell'anima deve governare il Signore. Se la salvezza non produce questo che abbiamo letto, è una salvezza da rivedere. C'è qualcosa che non va. Io non so che esperienza quando vi siete convertiti voi com'è stato, ma è qualcosa di travolgente, qualcosa che di indescrivibile, e dopo oltre 50 anni ancora non riesco a dire pienamente che cos'è la salvezza. Abramo, dammi tuo figlio. Lo vedremo la prossima volta, se al Signore piacerà. Dammi tuo figlio, l'unico che tu hai, colui che tu ami, colui che tu ami, dammelo. Senza battere ciglio, fratelli, la mattina presto sella l'asino e si inoltra per la strada che ancora non conosceva, per andare a offrire suo figlio al Signore. Tu lo daresti tuo figlio al Signore? Se te lo chiederebbe? Dio non ci chiede di uccidere i nostri figli. Ma se ci chiedesse qualcosa di molto caro a noi, magari nel cuore lo Spirito Santo ci spinge e ci dice tu devi dare questo. Questo che tu tieni stretto. Glielo daremo? Se ce lo chiedesse, glielo daremmo? O diremmo sì, qualcosa da voglio dare. O diremmo voglio dare. Perché questa è la fiducia. Io ti do tutto. Perché ho fiducia di te. Io ho fiducia di te. Allora tu sei mio amico. Che il Signore ci benedica. Amen.